Il denaro, maledizione e benedizione degli umani. Di Angelo Borsi. Seconda parte. Quel capitale studiato da Marx a metà 800, che oggi, con una notevole temerarietà, uno studioso divenuto improvvisamente celebre, Piketty, ha tentato di analizzare sul lungo periodo dell'intero secolo XX, suscitando, occorre dire, non poche perplessità, eppure qualche sonora stroncatura. Piketty pone sostanzialmente il problema della iniqua distribuzione della ricchezza, una questione, scrive in esordio, giustamente, troppo importante per essere lasciata ai soli economisti, sociologi, storici e filosofi. Le disuguaglianze, che sono disuguaglianze nel possesso di beni mobili e immobili, ossia in ogni modo di denaro, sono generate in particolare quando, come nel nostro tempo, il tasso di rendimento del capitale supera regolarmente il tasso di crescita del prodotto e del reddito, ossia quando di non produce o produce in modo insufficiente e si limita a generare di due. Marx aveva posto in luce, raccontandone il processo, le contraddizioni a suo avviso insormontabili del capitalismo, le sue interne aporie, e ne disegna il necessario, catastrofico epilogo. Altri, come ancora Piketty, pur riconoscendo grandi meriti all'autore di Das Kapital, non ne condividono l'orientamento catastrofistico, ma nel contempo non possono non ammettere che tutti i torti non aveva. È la nuova forma e sostanza del capitalismo finanziarizzato, quella della vertigine finanziaria, Casiccia 2006, che ha nel suo cuore il debito, sempre lui. Il debito, che pure sarebbe fondamento delle relazioni intersoggettive e comunitarie, Turri 2014. In tal senso esso ha a che fare con la dinamis dell'essere umano, e la pretesa del pareggio di bilancio è un assurdo snaturamento. Ma il debito è un peso, con buona pace della filosofia, un immenso, mostruoso macigno preme su di noi. Ci hanno persuasi che siamo sempre in debito. Il denaro è ciò che estingue, sempre provvisoriamente in realtà, il debito, verso qualcuno che ci ha dato qualcosa, verso un'azienda che ha fornito servizi, verso una pubblica amministrazione che ci garantisce, più o meno, strade o scuole. Ma c'è anche il debito oggi definito correntemente stratosferico dei paesi poveri, il sud del mondo, verso i paesi ricchi. La moratoria del debito oggi appare una delle richieste più eversive che si possano pensare, che viene vista da qualcuno come una forma di comunismo primitivo, pronto a eliminare le differenze tra chi deve e chi ha diritto a ricevere. Bizzarramente, sono i poveri, singoli o paesi, che sono i debitori e i ricchi, stati o persone, che sono i creditori. Sarà poi davvero giusto che tutti noi rimettiamo i nostri debiti, così come recita il Pater Noster. Il denaro, l'altra faccia del debito, è asservimento degli uni agli altri individui e collettività. Eppure v'è chi sfugge a questa regola. Si pensi agli USA, una delle maggiori potenze creditrici ai tempi di Franklin D. Roosevelt, trasformatisi in paese immensamente debitore sotto Bush e Obama. Eppure, sotto il segno della banconota verde, il disegno egemonico di Washington non è cambiato, o meglio, si è indurito. E paradosso nel paradosso, questo, mentre a tutti gli effetti l'egemonia americana sembra essere entrata in una crisi irreversibile, come ha mostrato convincentemente, fra gli altri, uno dei massimi studiosi di economia, non economista, un autentico genio delle scienze sociali, Giovanni Arrighi, peraltro preso sul serio molto più proprio negli USA che in patria. E ciò, mentre tutta l'Europa, che finge d'essere una entità unitaria, con una sua propria identità, fa del debito pubblico il grande nemico della prosperità privata, ossia di quei singoli che ne godono, e del pareggio di bilancio, un totem che addirittura, di gran carriera, secondo dettami provenienti dal nuovo Kaisertum, è stato inserito nelle costituzioni degli stati membri. un'aberrazione giuridica, un'assurdità politica, una sciocchezza economica. L'economia finanziarizzata, quella che produce e fa circolare denaro virtuale, senza quasi produrre più merci, comanda alla politica o la sostituisce pienamente sotto il segno di una vistosa di come denaro, quello che è nelle mani di pochi, che si autogenera incessantemente, ma non si diffonde. Quello che gli altri, la crescente massa di poveri assoluti e relativi, per usare una distinzione canonica e un po' ipocrita, non vedono se non come brevi sequenze di cifre sulle buste paga, che passano, senza neppur transitare dalle loro mani direttamente, ossia bancariamente, dal conto degli intestatari lavoratori a quelli delle aziende fornitrici di servizi, al padrone di casa, alla banca che ci ha erogato un mutuo, e così via. Le cifre sulle bollette, quei messaggi cartacei o elettronici che scandiscono il mese, il bimestre, il semestre, l'anno, sono le stesse sulle buste paga, ma col segno meno, che quando siamo fortunati va a pareggiare il segno più, ma tanto troppo spesso non riesce, e allora ecco che si riaffaccia il mostro, il debito. Mi occorre denaro. La frase proferita viene raccolta facilmente da orecchie interessate a trasformare il dono in pegno e avviare la spirale debitoria dalla quale sarà poi difficile uscire. Ed ecco che il denaro, quello che non c'è, viene maledetto da parte di chi non ne ha neppure, e si tratta non della esecrazione moralistica di chi comunque tiene i soldi, ma del disperato urlo di chi anela soltanto al necessario per la sopravvivenza, o almeno per una esistenza degna del nome. E tutto questo ha riflessi ormai persino vistosi nella loro forza devastatrice sugli assetti istituzionali, sulle forme politiche, a cominciare da quella princeps del nostro mondo occidentale, quella chiamata democrazia. Etichetta discutibile fin dalle sue origini, Luciano Canfora ci è maestro nella demistificazione di una ideologia. Da un canto le banche espandono all'infinito le proprie attività in modo tentacolare, diventando le vere protagoniste della globalizzazione, incuranti delle più elementari regole della contabilità di bilancio, comprando di tutto dappertutto, e così facendo si indebitano e falliscono bruciando il denaro depositato presso le loro casse dai risparmiatori, altra etichetta bislacca se ci si riflette. Oppure si aggrappano allo Stato per essere salvate. Nel 2008 960 miliardi di euro concessi dagli Stati dell'UE alle banche sono diventati 1100 nel 2009. Non si conoscono i dati successivi. In un modo o nell'altro sono soldi di tutti che finiscono nelle tasche di pochi. Dall'altro canto, accade che precisamente queste banche, che hanno creato, come ha mostrato lucidamente Luciano Gallino, un sistema di finanza parallela, occulta, hanno escogitato una infinita serie di espedienti sostanzialmente truffaldini, anche quando legali, secondo l'immarcescibile insegna di godere in proprio dei profitti e di trasmettere le perdite agli stati, ossia alle collettività. Gallino, 2013, in un incessante aumento del debito, il risultato è stato pessimo, dato che le banche nell'insieme sono lungi dall'essere risanate, e i costi sociali di queste operazioni disinvolte, attuate o autorizzate dalle classi politiche euroamericane, sono stati sostenuti dall'insieme delle popolazioni in modo inversamente proporzionale alle fasce di reddito, costi più elevati per le fasce più basse, e così via. Il flusso del denaro, dunque, segue vie imperscrutabili, non soltanto però per la cittadinanza, secondo il principio che l'economia è una scienza esatta e iniziatica, per cui chi non appartiene all'inclita schiera non può e non deve sapere nulla, ma per le classi dirigenti, dunque, non solo i politici, ma i loro tecnici e i dirigenti di istituzioni finanziarie nazionali e sovranazionali, le quali hanno dimostrato nella gestione della crisi degli ultimi anni una incredibile impreparazione, imprevidenza e anche, in definitiva, impudenza. Il corrispettivo di questi processi finanziari è una rapida progressiva spoliazione del sistema democratico e di un suo passaggio a un sistema oligarchico che è plutocratico, nel quale insomma comandano i ricchi, che diventano sempre più ricchi, mentre coloro che denaro non hanno vengono deprivati via via, in un crescendo micidiale, di quell'insieme di garanzie e protezioni delle fasce deboli chiamato welfare state. È proprio, quindi, il denaro, averne o non averne, il cuore del processo che sta portando verso la post-democrazia, per usare la felice e forse ormai ottimistica etichetta di Colin Crouch. O più drasticamente a delle democrazie senza democrazia, Salvadori 2009. Ma a ben guardare tutto questo processo invece che mostrare una politica al servizio dell'economia finanziarizzata, sembra avvalorare un percorso inverso, una politica che persegue un disegno di nuovo asservimento ai danni di ceti popolari e usa, complice la crisi e i suoi oscuri andamenti, l'economia, o meglio la finanza, come un grimaldello da scasso e insieme come un paravento ideologico, tanto più da quando esiste una Costituzione europea e il processo di uniformazione, non di unione, dei 27 stati aderenti ha posto in campo un nuovo formidabile soggetto ideologico, il famoso ce lo chiede l'Europa. Falso, risponde ancora Luciano Canfora in uno dei volumetti di una felice serie dell'editore La Terza. Tutto ciò accade con modalità che escludono del tutto i cittadini dalla vita stessa delle loro società, ridotti alle figure emaciate e tristi di consumatori indebitati, di desideranti frustrati, di partecipanti inconsapevoli a riti elettorali privi di autentiche opzioni politiche alternative, o, peggio, a manifestazioni plebiscitarie per un personaggio invece che un altro. E tutti promettono denaro, denaro da ricavare, in più promesse talora mantenute, con una partita di giro spettacolare, che fa entrare dalla porta e fa uscire dalla finestra mirabolanti bonus, e denaro da sborsare in meno, ridurremo le tasse, è il grido di lancio fondamentale di ciascun partecipante all'arena politico-elettorale. Intorno al denaro, alla sua dialettica fascinosa e orrorifica, si gioca dunque il destino dei popoli, come quello delle persone. La società liquida di cui parla Bauman è una società in cui il liquido, inteso come flusso di soldi, sembra avere una sola direzione, dal basso verso l'alto. La parola magica austerità, che in un passato non troppo lontano assumeva un significato etico contro la corruzione politica da una parte e contro la società dello spreco e della dissipazione dall'altra, è diventata ora la giustificazione politica, in chiave quasi scientifica, delle nuove ingiustizie. Tutti i dati a disposizione nella UE o nei paesi aderenti alla OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, ci mostrano due verità inoppugnabili, una redistribuzione del reddito, dunque del denaro, dalle fasce basse verso quelle alte da un lato, dall'altro una riduzione della quota dei salari sul reddito sociale, ossia una quota crescente di reddito è transitata dai lavoratori salariati, ma anche dai lavoratori autonomi, verso i percettori di rendite finanziarie di varia natura e genere, immobiliari, assicurative, profitti. Il rapporto dell'OIL già nel 2008 scriveva: di fronte alla forte moderazione salariale, i lavoratori e le loro famiglie si sono indebitati in misura crescente allo scopo di finanziare il loro investimento in un'abitazione, e talvolta anche i consumi, in Gallino 2013. Negli anni seguenti la situazione è peggiorata, la forbice si è allargata. e la morsa del debito si è stretta vieppiù non soltanto intorno alle famiglie e agli individui delle classi salariate, ma anche delle classi medie. Il denaro è diventato tutt'uno col debito. La quota di stipendi, salari o introiti di attività commerciali dei piccoli rivenditori si è fatta invisibile, entrando virtualmente e fuoriuscendo immediatamente per le spese necessarie, affitti, rate, mutuo, utenze, mentre il resto, quello non certo per spese voluttuarie, se non in forma minima, ma per la vita quotidiana, dipende in misura crescente o da prestiti e fidi bancari, da anticipazioni di stipendi o emolumenti pensionistici futuri, o semplicemente ottenuti da rete di protezione, genitori, parenti, amici. Intanto, nella nostra Italia, il 10% della popolazione possiede metà della ricchezza nazionale, mentre il 90% accede a quel che resta. Un paese ricco abitato da poveri ai quali ancora si cerca di far pagare sul piano finanziario e normativo le colpe e gli abusi di poche migliaia di individui. E per milioni di italiani e italiane senza soldi, ovvero coloro che non arrivano alla terza settimana, beni elementari come la casa, l'istruzione, la cura di sé diventano adunata, cose impossibili, desideri irrealizzabili. Al guai ai vinti, sostituiremo un guai ai poveri, con serena indifferenza. Siamo poi sicuri che l'equivalenza tra ricchezza e denaro sia corretta? Si chiede Vandana Shiva, come del resto l'altra conseguente tra ricchezza e benessere. Si può essere ricchi senza denaro, e si può star bene senza essere ricchi, insomma, il PIL equivale al FIL. Il sistema della felicità interna lorda adottata nello stato del Bhutan. Se l'attivista indiana spiega giustamente che il flusso incessante del denaro nelle nostre società è in realtà un deflusso dalla natura e dalle persone verso gli interessi commerciali e verso le grandi imprese, in Dionigi, 84, Luciano Gallino, dunque uno studioso severo, non marxista, ci spiega che nella economia finanziarizzata alla produzione di valore è subentrata l'estrazione di valore, lo sfruttamento intensivo e spesso folle di ogni risorsa naturale o umana a scopi di fare denaro, mettendo da parte gli ultimi fuochi di una sana economia che, producendo ricchezza anche disuguale, continua a creare un benessere diffuso senza distruggere l'ecosistema. Certo, in conclusione, per chi ne abbia e per chi no, il denaro rimane quella terribile o benefica divinità che, per dirla con Marx, umilia tutti gli dei dell'uomo. Perciò dobbiamo parlarne, analizzare questa divinità da ogni punto di vista e con tutte le chiavi possibili, e siamo qui per farlo. Come sempre, in Festival Storia, senza dogmatismi, seguendo il solo criterio della competenza, allo scopo di porre domande, suscitare problemi, in definitiva di eccitare la volontà di sapere e di capire, ma sempre nella convinzione che il mestiere di storico abbia e debba avere sempre una funzione, anche civile.